Siamo la sede dei collegamenti e salutiamo Antonio in Boggia. Ciao Antonio.
Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
E benvenuto naturalmente. Ti chiedo innanzitutto, non so se hai ascoltato alcune delle nostre riflessioni sul mercato della Fiorentina quando mancano meno di 20 giorni, perché il mercato chiuderà il 30 agosto a mezzanotte, manca ancora un paio di settimane e poco più alla chiusura del mercato, però tra 5 giorni si gioca e la Fiorentina in questo mese di agosto avrà degli impegni importanti, non soltanto in campionato, dovrà affrontare anche il playoff di Conference ed è indietro nella costruzione della squadra. È vero che anche altre squadre non sono ancora pronte, devono concludere vari affari, però ecco, concentrandoci sulla Fiorentina, cosa ti senti di dire, Antonio?
Beh, a parte il fatto che mi sembra che tutte siano in ritardo,
sì.
Forse a parte l'Inter, ma l'Inter non è che ci avesse da fare, non mi sembra ci avesse da fare tante cose guardando l'organico dell'Inter. Mi sembra che stanno lavorando, pensano con molta attenzione alle cose che devono fare, ma come secondo me è giusto che sia. È un anno dove c'è un cambiamento profondo della rosa, credo che ci avessero 6-7 giocatori a scadenza, forse anche qualcosina in più, e quindi l'intervento da fare è l'intervento profondo. Nel frattempo ci sono stati anche all'interno della compagine, un po' perché è successo, c'è stato l'imponderabile, e poi è andato via, insomma, ci sono stati dei cambiamenti, c'è stato il cambiamento dell'amministratore, c'è stato il cambiamento, adesso non mi viene, è mio amico, no? Ma in questo momento c'è un vuoto di...
È arrivato Goretti come braccio destro.
È arrivato Goretti, quello ci arrivavo da solo.
No, come nuovo direttore generale è stato nominato Ferrari.
È andato via
Burdisso.
È andato via Burdisso, quindi ci sono stati cambiamenti. È cambiato l'allenatore, quindi sono cambiate tante cose nella Fiorentina, non è che non è cambiamento, a parte Pradé e Commisso è praticamente cambiato tutto, quindi io sono sempre a richiamarvi alla calma, sono arrivato in collegamento che sentivo sono partiti dal tetto e non dalle fondamenta, quindi io mi vorrei riagganciare al tetto e alle fondamenta, però stanno andando piano, ma vanno piano perché hanno anche tanta paura di sbagliare, perché quando devi cambiare tanti giocatori e la Fiorentina ne sta cambiando tanti, è facilissimo sbagliare. Quando ne devi cambiare due o tre è quasi impossibile, ma quando ne devi cambiare...
Sì, però magari se devi sbagliare due o tre, se ne devi prendere due o tre, non puoi sbagliare neanche quelli, perché magari sono decisivi, no? Per fare un salto di qualità.
Sì, è vero, però se ne devi cambiare 10-12,
no, certo,
intervenire su 10-12 non è semplice, è un lavoro. Poi mi sembra anche che da parte della proprietà quest'anno ci sia molta più attenzione sotto l'aspetto economico, sì. Cioè c'è un'attenzione un pochettino più chirurgica su quello che è l'aspetto economico e gli interventi, probabilmente anche perché prima all'interno c'era una figura come quella di Gio Barone, che era un fratello per la proprietà, e oggi invece il fratello non c'è più. E ci sono delle persone che anche lui sta cercando di capire, sta cercando di studiare. Non è semplicissimo questo momento qui per la Fiorentina. Bisogna essere molto attenti nel giudicare tutto quello che sta succedendo. Da fuori è facile, ma chi ha vissuto i club come me, quando succedono determinate situazioni, poi dopo non è così semplice. Comunque, andando al tecnico, non è che non hanno fatto proprio niente, qualcosa hanno fatto, perché Ovrasic l'hanno preso, Colpani l'hanno preso, Richardson l'hanno preso, Ken l'hanno preso, il portiere l'hanno preso, mi sembra
sì,
che
però ecco, a centrocampo, visto che voglio fare l'avvocato del diavolo, la Fiorentina sapeva perfettamente
Felipe quello,
appunto, visto che la Fiorentina sapeva perfettamente che avrebbe perso praticamente tutti i giocatori più importanti al centrocampo e si sarebbe ritrovata con Mandragora e Bianco, addirittura è stato costretto Palladino a provare in una delle amichevoli Baracca come mediano, sapeva perfettamente di questa situazione e a 5 giorni all'inizio del mercato si trova di fatto senza centrocampo, perché Richardson sì è arrivato, ha approdato stamattina, oggi le visite mediche, però non so fino a che punto in questo momento possa essere ritenuto un titolare, quindi ecco, di fatto la Fiorentina si trova con un'emergenza totale a centrocampo.
No, dove ha perso più giocatori è sicuramente il centrocampo. Quello che so io è che ne dovevano prendere 3. Allo stato attuale delle cose ne hanno preso 1, perché Colpani non lo metto tra i centrocampisti, lo metto tra i giocatori offensivi, e ne devono pigliare minimo altri 2. Leggo di McKennie, e poi oltre a McKennie ne devono pigliare un altro ancora minimo. Gunnarsson lo metto tra i giocatori offensivi, cioè lo metto tra quelli che sì, lo metto tra i tre quarti, gli esterni offensivi, insomma i giocatori che giocano un calcio, come lo dico io, come lo intendo io, libero, offensivo, nell'uno contro uno. Quindi secondo me, oltre a McKennie, è ipotizzabile ancora 1 o 2 centrocampisti. In effetti in quella zona del campo c'è sofferenza, però... secondo me è lì che c'è tanta sofferenza, perché mancano tanti giocatori in quella porzione di campo.
Sempre che, e mi rivolgo anche a Tommaso Borghini, non ci possa essere un nuovo coinvolgimento di Amrabat che è stato utilizzato nell'amichevole contro il Friburgo a parte Palladino che a fine gara ha detto lo vorrei allenare, mi piacerebbe averlo, è un giocatore che stimo, insomma sembra essersi creato un buon feeling, e poi bisogna vedere se queste dichiarazioni sono anche legate al fatto che non c'è nessun altro centrocampista a disposizione, quindi cerca di fare anche necessità virtù Palladino. Tommaso Borghini, poi sentiamo.
Poi chiaramente voglio sentire il parere certamente più illustre ed esperto di Antonio, ma io credo che quella di Palladino sia dimostri di avere grande pragmatismo come allenatore, perché lui si rende conto di essere in emergenza, sa di avere in rosa oggi Amrabat, domani non si sa se sarà in rosa, molto probabilmente non ci sarà più, però lui credo che lo voglia sfruttare per queste prime partite, cioè se Amrabat andrà via al 30 di agosto ci sono 18 giorni
agosto, sì.
18 giorni e tante partite, perché la Fiorentina inizia sabato, poi al preliminare, poi ha di nuovo le 2 partite in casa nelle quali potrebbe sfruttare un giocatore solido come Amrabat, che dà comunque sostanza al centrocampo, e quindi vedremo, bisognerà capire il livello di professionalità di Amrabat, cioè se riuscirà a giocare ugualmente al massimo pur sapendo di dover andare via. E qui mi rivolgo ad Antonio, magari il giocatore può essere un po', se sa di andare via, influenzato, dice ma se mi faccio male poi mi si rovina il trasferimento, ecco, c'è questo, può scattare secondo te questo tipo di ragionamento?
Guardiamo sullo storico di Amrabat, nel senso chi sceglie quando Amrabat va via da Firenze, chi sceglie? L'allenatore sceglie Amrabat, sceglie il mercato, cioè adesso io non mi posso ricordare cosa è successo quando è andato via, è una scelta del giocatore?
Insomma il giocatore ha scelto la Premier perché si sentiva la Premier anche dopo quel mondiale disputato con il suo Marocco, pensava di essere un giocatore di valore superiore rispetto alla Fiorentina.
La Fiorentina ha subito una volontà.
Sì, assolutamente.
Quindi non è che la Fiorentina o voi o io pensavamo che o pensavate che il calciatore non valesse la Fiorentina, anzi tutti, ora sto mettendo tutti i mattoncini insieme, ora mi comincio a rimettere insieme tutte le cose, mi ricordo che c'è stata anche qualche polemica,
certo,
perché lui voleva andare via.
Certo.
Penso che se fossi al posto di Palladino lo alleno molto volentieri e lo faccio giocare anche molto volentieri, perché se il comportamento l'atteggiamento, la mentalità del giocatore all'interno del gruppo, nella volontà di rimanere a Firenze, quella giusta e quella positiva, è il giocatore della Fiorentina, e non vedo perché Palladino non debba puntare a tenerlo a Firenze o convincerlo a rimanere a Firenze. È l'unica maniera per tenerlo a Firenze è farlo giocare, dargli fiducia. Allora, ragazzi, io di Palladino abbiamo già parlato in un'altra
trasmissione,
in un'altra occasione. Palladino io l'ho conosciuto da bimbetto, Palladino è sempre stato ed è una persona intelligente, lungimirante, poi uno calmo, uno che sa comunicare, difficilmente perde le staffe, c'ha grandi equilibri Palladino, quindi Palladino se può portare a casa qualcosa di importante per la Fiorentina e per se stesso, io credo che l'opzione di Amrabat è un'opzione da tenere conto. Io non credo che lo faccia giocare perché ce l'ha e basta. Io credo che se lo mette in campo è perché lo ritiene un giocatore da Fiorentina.
Oltretutto nel 3-4-2-1 sarebbe il mediano perfetto, no? Con queste caratteristiche.
Assolutamente sì, e non è neanche tanto facile, i due mediani perfetti. Ora tanti interpretano McKennie come un giocatore, un incursore. Per me McKennie per caratteristiche è anche un bel mediano, cioè il radiomercato mi dice che McKennie è tra quelli molto papabili,
certo.
Okay. E quindi secondo me uno già c'è, un'altra arriva, non le inquadrerei come due toppe, cioè le inquadrerei come due giocatori, come due buoni giocatori.
Certo, poi per quanto riguarda Amrabat bisogna capire se effettivamente anche da un punto di vista della sua volontà è cambiato qualcosa e se si è convinto eventualmente nel corso di questi ultimi giorni, di queste settimane, a voler essere veramente un punto di riferimento per la Fiorentina.
Però Lorenzo, scusami, se no non giocava. Un allenatore non mette in campo un calciatore senza non aver parlato con il calciatore. Quindi se lo mette in campo vuol dire che nelle chiacchierate con il club e con il giocatore è emersa una volontà di recuperare anche un rapporto.
Non a caso Andrea Giannattasio, nostro inviato in Germania al seguito della Fiorentina contro il Friburgo, ci ha raccontato di una lunga chiacchierata prima della partita tra Roberto Coretti e Amrabat, quindi questo a testimonianza del fatto che comunque ci sono dei contatti frequenti in queste ore con il giocatore per capire effettivamente quale sia la sua volontà, per cercare di convincerlo magari a giocare quantomeno le prime partite o comunque per provare a riaprire un capitolo destinato a...
Però Lorenzo, ti posso dire una cosa, io non credo che un giocatore debba essere convinto di giocare alcune partite. Allora, un giocatore o vuole stare in un posto o non ci vuole stare, e non posso pensare che il dirigente della Fiorentina e l'allenatore della Fiorentina siano degli sprovveduti che mettono in campo un giocatore solo perché numericamente ce l'hanno o numericamente gliene mancano altri. Se il giocatore non vuole stare in un club, uno non ne tiene nemmeno conto a livello numerico per un certo periodo. Faccio giocare un ragazzino, va bene uguale, tanto non è che se la Fiorentina perde una partita in più in questa fase qua, in questa fase di ricostruzione, ora magari qualcuno dei tifosi si arrabbia, ma ci sono poi delle necessità. E le necessità nella costruzione di una squadra sono necessità di soldi e di tempo. Il tempo a disposizione è la quantità di denaro che hai o la quantità di denaro che sei obbligato a investire. Non è che perché devo comprare tre centrocampisti, tutte le volte che chiedo un centrocampista mi chiedono 20 milioni perché sanno che ne devo comprare tre. Se no non è un lavoro, non è un buon lavoro, e io che ho fatto questo lavoro magari non a livello della Fiorentina purtroppo, ahimè, la fretta non è mai stata la cosa che mi ha spinto a prendere un giocatore o a farne giocare un altro.
Certo, no, la fretta a volte è cattiva consigliera, però ci sono dei momenti in cui bisogna anche stringere. Tommaso Borghini.
Sì. Capito. Manca 20 giorni,
sì, 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 certo. 20 giorni. Certo, però c'è anche tra 5 giorni inizio il campionato, che non è banale, ecco.
No, non è banale, ma non è banale neanche per quell'altro. Giochi contro una squadra che ha perso col Palermo e che deve pigliare 5 giocatori. Vedi, anche loro non è che sono messi meglio della Fiorentina. Cioè il Parma, ieri ho visto la partita, dovevo andare, non sono andato, ma non sono stato benissimo 3-4 giorni, perché con l'aria condizionata purtroppo con questo caldo qui ti sfondi. Sì. Quindi non sono andato, però l'ho visto in TV.
Sì.
Il Parma è una squadra largamente incompleta.
Sì. Sì, speriamo comunque la Fiorentina possa esserne avvantaggiata. Anche ieri è successo questo, anche se comunque ci sono state parecchie occasioni a fare,
certo,
il rigore, poi ne parleremo.
Grandi parate anche del portiere Gomis, sì, che sì, insomma è rinato, insomma, sì, sembra a Palermo, parate strepitose soprattutto alla fine. No, io un risvolto storico anche vorrei chiedere ad Antonio, insomma, conosce la storia del calcio di Firenze, eccetera. E una cosa, lui ha parlato di McKennie, ha parlato del fatto che alcuni tifosi possono storcere la bocca di questo rapporto che si è venuto a creare tra la Fiorentina e la Juventus. Ora non voglio risalire ai tempi di Roberto Baggio, che fece infiammare la piazza quando fu ceduto dalla Fiorentina.
Ma quel calcio non esiste più.
Lo so, infatti, esatto, infatti quello lo lasciamo da parte. Però, ecco, insomma, ultimamente ci sono stati tantissimi, diciamo, affari conclusi tra la Fiorentina e la Juventus, in particolare sul fronte delle cessioni, insomma, da Bernardeschi a Chiesa, Vlahovic, adesso anche Nico Gonzalez sembra che sia diretto verso la Juventus, quindi si è creato una vera e propria, sembra essersi creato un asse di mercato importante tra la Fiorentina e la Juventus. Questo a Firenze, tu sai, insomma, non è che sia visto in maniera così, diciamo, di buon occhio, però tant'è, evidentemente la Fiorentina ritiene che con la Juventus si possano fare i veri affari, perché non sembra più un caso ormai che i giocatori finiscano, i migliori
fai la conta di tutto quello che hanno portato a casa dalla Juventus,
esatto,
chiama le affari e diciamo, ragazzi, l'hanno finanziata la Fiorentina praticamente, è così, eh. Poi è chiaro che il tifoso, la bandiera,
sì,
la storia, quello fa parte delle cose che rimangono, che ci sono, che devono rimanere e che e fanno parte della storia della Fiorentina, questo odio, questa cosa, però poi purtroppo ci sono i fatti, e i fatti sono che la stessa cosa potrebbero dire i juventini, perché se vai a vedere quanti soldi, proprio l'altro giorno, mi sembra proprio ieri, ho letto un articolo dove pubblicavano i conti di quanti soldi la Juve ha speso e a chi li ha dati, e la Fiorentina era la prima, cioè la Fiorentina è quella che negli ultimi 10 anni, 7 anni, 8 anni ha preso più soldi dal mercato, nel mercato italiano, che ha fatto la Juventus, da parte la Fiorentina è la squadra che ha preso più soldi di tutti.
Eh sì, questo so per dire come cambiano i tempi.
Eh sì.
Lo so, i tifosi ci rimangono male, però secondo me per i conti della Fiorentina non credo che Commissio sia così
scontento,
dispiaciuto. Sì, però, scontento. Però vi posso dire una cosa, la proprietà americana, bisogna prendersi i grandi pregi che può portare una proprietà americana, ma anche i grandi difetti. Loro, Commissi in Italia, c'è solo dell'italiano, c'è solo il cognome, a tutti gli effetti un americano, una famiglia americana con una cultura americana, e pensano e ragionano in una maniera completamente diversa da noi.
Sì.
Non me ne frega niente da dove arrivano i soldi, bisogna portare pazienza, ragazzi, anche perché non è che ci abbiamo tante alternative, perché le ultime proprietà italiane,
sì,
sono veramente, ne parlavo con un addetto ai lavori stamattina, a livello mentale, psicologico, bollite.
Insomma, è difficile trovare adesso degli imprenditori italiani, degli italiani che possono
sono bolliti perché sono sempre gli stessi da 25-30 anni, andateveli a cercare voi, non mi fate fare nomi, ma sono esausti.
Sì.
Sono esausti perché voi dovete pensare per un attimo, tutti gli anni c'è il pericolo in Serie A di dover fare aumenti di capitale, prima erano 3-4 milioni, perché così, ora minimo sono 40-50 milioni alla volta. Bisogna mettersi anche nei panni di quegli altri, questa gente qui non ce la fa più,
sì.
Non riesce più, e allora la risposta è sempre la stessa, ma non gliel'ha mica ordinato il medico,
certo,
di fare i presidenti. Infatti quelli che hanno smesso e non ci sono più proprietà italiane sono arrivate le proprietà straniere.
E ce ne sono sempre di più, e praticamente si andrà poi verso una Serie A che sarà composta esclusivamente da proprietà straniere, da fondi. Però Antonio, ci sono vari messaggi per te, vorrei sfruttare anche i nostri ascoltatori che vogliono avere delle risposte da te. Prima sentiamo un messaggio.
Spero che non mi offendano.
No. Sentiamo innanzitutto un messaggio vocale. Eccolo.
In Borgia sempre illuminante, concreto, bravo.
Questo è un messaggio d'elogio sintetico, ma comunque sempre illuminante. Quindi sono diciamo così elogi per te. E poi ci chiede allora un altro ascoltatore, Riccardo, cosa ne pensa in Borgia di Tesman e della questione che lo ha visto di fatto impossibilitato ad arrivare alla Fiorentina. Tesman, che lo ricordiamo, aveva dato il suo sì alla Fiorentina, c'era l'accordo con il Venezia, però poi non è riuscito a forzare la mano con i suoi agenti che chiedevano 2 milioni di commissioni su un affare da 6 milioni.
Ho capito, è colpa di Tesman che cambia agente.
Perché non l'ha fatto, evidentemente allora non era così desideroso di vestire la maglia della Fiorentina.
Ma noi allora quando poi si finisce per dare colpa agli agenti, sì, non è mai colpa degli agenti, l'agente lo sceglie il calciatore, non lo sceglie la società, non lo sceglie, sì, qualche volta lo può scegliere la moglie del calciatore, ma è difficilissimo, no? Che ciò avvenga. Io ritengo che è giusto che, a parte il fatto che mia personale opinione,
sì,
non era Tesman, non era nella mia classifica di gradimento, quindi è andata bene, a mio avviso,
sì.
Per quanto riguarda il discorso dei 2 milioni agli agenti, tutto il calcio sa che gli agenti chiedono 2 milioni, evidentemente lui è d'accordo, ci sarà una ragione per cui è d'accordo e quindi è giusto che per il momento rimanga dov'è.
E poi in un minuto ti chiedo di rispondere a Marco Movolista che ti rivolge questa domanda: com'è possibile che la Roma sotto osservazione UEFA possa spendere 60 milioni?
Ma basta mettere i soldi, non è che sarà anche sotto osservazione UEFA, però se spende 60 milioni e mettono a disposizione 60 milioni, fideiussioni per 60 milioni e danno copertura per 60 milioni, pagano i 60 milioni e bene, fede il discorso. L'osservazione UEFA non so a cosa si riferisce, vedete, anche in Inghilterra ci sono un sacco di squadre. All'inizio del mercato il Chelsea non può spendere, quell'altro non può comprare e poi comprano a 50, 60, 70 milioni di pound. La verità è che chi c'ha il grano lo tira fuori la mattina per la sera, copre, dà le coperture e compra.
Vabbè, certo,
però
sì.
Perché allora commisso il grano ce l'ha, diciamo, invece è molto attento alle regole del fair play finanziario, eccetera eccetera. Ovviamente la domanda la rivolgo a te, ma è generica, insomma è una considerazione. Noi vediamo, insomma osserviamo questa grande attenzione dal punto di vista economico finanziario da parte di un presidente che invece dal livello diciamo patrimoniale, diciamo così, è forse dopo quello del Como il più ricco d'Italia.
Sì.
Beh, io credo che anche la Fiorentina a livello patrimoniale sia una società ricca.
Sì.
È una, il commissario alla fine ha preferito mettere 140 milioni su una struttura.
Sì, 110, sì. Diciamo, ora, 140.
110, sì. Allora,
che però costa 10 milioni l'anno,
sì.
Poi.
Sì.
Di mantenimento.
No, no. Sì, ma lo c'è, ma non gli frega niente. Lui ragiona, allora, questi signori qua ragionano in modo diverso da come ragioniamo noi. Ve l'ho già
sì, certo, stato, già chiarito.
Cioè, non gliene frega, guardano i numeri, guardano quello del Parma fa la stessa cosa. Quello del Parma, il tetto è dei giocatori nuovi 700-800 mila netto. Se tu gli dici uno del 99 non si mette neanche a guardare da dove viene. 2001-2002 cominciano a ragionare. Quindi guardano l'età, guardano il costo del lavoro, poi se un giocatore costa 15 milioni lo comprano. Ragionano in un modo diverso, cioè guardano il patrimonio. L'acquisizione non è un problema. Quanto costa un giocatore? Cioè la Fiorentina alla fine... Se l'Udinese avesse ceduto Lucca, spendeva 20 milioni, giusto o sbagliato che fosse, ma vi garantisco che spendeva 20 milioni. Ma perché Lucca ha un parametro di ingaggio in questo momento che per la Fiorentina è l'investimento, il vero investimento, certo. Non per la Fiorentina, per commisso. Lucca lì piglia 700 mila euro. E il fatto che prendesse 700 mila euro, che alla Fiorentina ne poteva prendere né due né tre, lo rendeva importante per commisso, perché il costo del lavoro che gli interessa, cioè il monte ingaggi.
Eh sì, e poi quello comunque con le prospettive anche di far crescere ulteriormente questo giocatore e magari un giorno rivenderlo a peso d'oro, come è successo.
Quello fa la differenza. La Fiorentina avvia Milenkovic perché guadagna 3 milioni netti, certo. Più di 3 milioni netti, certo. E non è parametrata a tutti gli altri ingaggi. Secondo me è un modo corretto di fare calcio questo. Non è corretto dare 3-4 milioni quando la Fiorentina per un fatto di fatturato non può tenere giocatori a 3-4 milioni.
Sì, però poi bisogna fare anche i conti con i discorsi legati all'ambizione, perché si riduce, no? La possibilità di competere con le big in questo modo.
Si riduce, però se fai un lavoro certosino, fatto di pazienza,
certo,
e costruisci, certo. Però glielo devi dire alla gente. Ecco, quello che io non condivido è quando si fanno le manifestazioni.
Abbiamo perso Antonio in Borgia, lo recuperiamo per le conclusioni. Il discorso che stava facendo, insomma, il lavoro certosino a cui faceva riferimento è quello di una dirigenza particolarmente competente che lavora nel corso della stagione anche per andare a cercare quei giocatori che servono.
Possiamo fare anche degli esempi pratici. L'Atalanta, per esempio, certo. È una società che non rimane nei parametri, vende quando c'ha da vendere, però riesce con la programmazione a fare un calcio molto ambizioso e poi alla fine anche a vincere, perché insomma non dimentichiamo. L'Atalanta ha vinto l'Europa League.
E adesso si giocherà tra due giorni la Supercoppa Europea con il Real Madrid, quindi un altro obiettivo particolarmente importante per la squadra di Gasperini, il punto più alto, ha detto l'allenatore dell'Atalanta.
Anche se l'Atalanta in questo momento la vedo in difficoltà sul mercato.
Sì. Per proprio... Deve fare i conti anche con delle partenze eccellenti.
Ma anche perché arrivi ad un certo processo di crescita nel quale continuare a fare questa politica diventa difficile, perché quando hai dei giocatori di quel livello e fai la finale di Europa League, fai la finale della Supercoppa, poi questi giocatori rischiano di essere troppo importanti e se tu non dai poi gli ingaggi che chiedono di partire, vedi Cobb Miners, sì, per esempio, sì. Sta attraversando un momento di crescita e di difficoltà.
Abbiamo recuperato Antonio in Boggia per le conclusioni. Antonio, vai, in un minuto poi ti salutiamo e ti ringraziamo.
No, ma le conclusioni sono che secondo me, almeno questo è quello nella sostanza che io interpreto, perché non è che c'ho il filo diretto, quindi guardando da fuori mi sembra un cambiamento, cioè c'è nato un cambiamento. Il costo del lavoro era elevato, stanno lavorando su quello e secondo me lavoreranno molto nel tempo creare un'ossatura che possa diventare importante nel tempo con costi non di acquisizione, non capite male quello che voglio dire, sì. Costi di gestione che sono sopportabili, perché se no tutti gli anni metti e tutti gli anni metti, poi la gente, ragazzi, si stufa, cioè ha voglia a fare discorsi, sì, ma la gente, ma quello, ma quell'altro, poi dopo ti fai del male, perché poi dopo per un certo periodo anche della valle ha messo, poi è scappato.
Eh sì, insomma, poi a un certo punto si è stufato e è finita la Fiorentina in autofinanziamento.
Sì, e poi dopo, per non parlare di tutto il resto, perché sì. Poi dopo, ragazzi, io di politica non vado nemmeno a votare, però sì, anche perché vivo in Svizzera, quindi mi mandano da fare il cosino e mandarla al consolato italiano. Io mi annoiavo prima andare a Viareggio a votare, figuriamoci andare al consolato italiano, però quindi sono completamente apolitico. Però la gente che mette soldi, poi bisogna anche dargli il diritto, e che l'obelisco, e quello non si tocca, e quell'altro non ci vogliamo spostare, e la storia della Fiorentina, e la curva, e la tribuna. Poi dopo bisogna anche creare il teatro, certo, dove portarla la squadra a giocare e a fare cassa.
Certo, insomma, dare modo anche a chi investe di poter sviluppare un proprio progetto.
Bravo, perché magari se tu gli avevi dato una speranza, che non c'è, perché non mi sembra che ci sia, una speranza che non c'è, e se c'è correggetemi, perché sì, non sì. Voglio fare la parte di quello, certo. Se vedete non c'è, se gli avevano dato una speranza, può darsi anche che altri 2-3 anni, da mettere 40, 50, 60 milioni l'anno, li faceva. Oggi, secondo me, comincia, certo, il lutto che c'è stato lo ha ferito, lo ha scalfito molto.
Certo.
Quindi anche questo bisogna mettere...
No, certo, però anche la questione dello stadio ha influito certamente.
Ma la cosa dello stadio, ragazzi, è una roba che in Italia, da tutte le parti, non è solo Firenze,
No, cioè, è purtroppo una... Cioè, è una questione nazionale, sì. È una questione italiana.
Nazionale, una roba allucinante, cioè gli stadi vanno fatti. Ancora sentivo Malagò che dice che Roma ha perso una grande opportunità per le Olimpiadi, ma mi doveva dire dove le faceva le Olimpiadi a Roma Malagò.
Certo.
Mi non deve spiegare dove le faceva le Olimpiadi a Roma Malagò, perché io non ho capito dove le voleva fare.
Antonio, ti devo salutare perché siamo di corsa. Grazie mille per il tuo intervento.
Sono scomodo?
No, sei sempre interessante, no. Come ha detto il nostro ascoltatore,
illuminante.
Ti piace?
Ciao, ragazzi, fate bravi, fateli lavorare questi ragazzi, fateli lavorare.
Vabbè, facciamoli lavorare e poi li giudicheremo. Grazie Antonio Boggia, buon lavoro. E noi andiamo avanti con la nostra trasmissione, tra poco altri collegamenti, 348-7513-933 per i vostri messaggi scritti e vocali.